Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Ormai quotidianamente televisione, radio, carta stampata si occupano dell'intelligenza artificiale. Ci sono diverse scuole di pensiero, ma questo cambiamento ci crea nuovi pensieri e non sempre positivi. Ne abbiamo allora riparlato con Stefano Macchiera. Ecco che cosa ci ha detto. Dottor Macchiera, noi ci siamo sentiti lo scorso febbraio, in occasione appunto della presentazione del suo libro che aveva come titolo Come l'intelligenza artificiale cambia il mondo. Ecco, l'abbiamo sentita per cercare di capire, di avere un'idea circa l'impatto e gli apporti che sul nostro quotidiano questa trasformazione avrebbe avuto. Da allora sembra che tutto si sia stravolto. Senta, ma che cosa è successo in questi pochi mesi?
Beh, è successo quello che in realtà stava già succedendo e magari non era completamente visibile a tutti, no? Il fatto che io abbia scelto come titolo Come l'intelligenza artificiale cambia il mondo è perché mi era molto chiaro che la trasformazione era una trasformazione al presente, non al futuro. Ci troviamo e ci trovavamo già qualche mese fa all'interno di un cambiamento radicale e diciamo quello pure irreversibile della nostra vita. Naturalmente questo cambiamento per molti versi è un cambiamento nel meglio, una maggiore potenza di tanti strumenti, una maggiore capacità di realizzare cose che non saremmo capaci di realizzare senza il supporto dell'intelligenza artificiale. Però il fatto che ci sia un cambiamento così forte e così penetrante è qualcosa che dobbiamo comunque sapere, non può rimanere senza effetti sulla nostra vita personale anche.
Ecco, anche qui è un problema perché ci si chiede, lei ha sottolineato che ormai la questione è irreversibile e in questi pochi mesi sembra che addirittura si siano fatti passi da gigante in questo senso, che appunto l'uomo della strada resta un po' sorpreso, perplesso.
Ma io credo che l'uomo della strada abbia ragione di porsi il problema, anzi io penso che commetterebbe un errore a non porselo. Naturalmente per avere gli strumenti poi per orientarsi nel problema occorre un minimo dedicarci, no? Insomma, lo scopo del mio libro, delle presentazioni che faccio, è esattamente questo, quello di cercare di fornire qualche strumento, qualche possibilità di orientamento a chi ha l'impressione magari di non poter essere altro che spettatore di un fenomeno così trasformativo, così rivoluzionario, ecco. E questo è il punto, no? Cioè riuscire a essere in grado di svolgere un ruolo attivo all'interno di questo momento storico, ecco.
Effettivamente, appunto, non doverlo subire passivamente. Senta, in che cosa troviamo di più, in quale tipo di argomento, di situazione troviamo che l'intelligenza artificiale in questo periodo abbia avuto più, presenza, abbia inciso di più?
Ma in realtà è difficile trovare aree dove non abbia inciso affatto. Noi abbiamo visto, per esempio, in questo periodo che sono stati assegnati due premi Nobel, un premio Nobel per la fisica e un premio Nobel per la chimica, a ricerche sulle tecnologie di intelligenza artificiale. Questo è qualcosa che francamente anche solo pochissimi anni fa sarebbe stato forse impensabile. Questo riguarda la ricerca di base. Nella vita di tutti i giorni lo stiamo vedendo per esempio in tanti settori, per esempio nell'informazione. Io penso che lei che lavora nell'informazione veda come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale stia cominciando e sia anche già a buon punto in qualche caso ad affiancare l'attività umana nella raccolta di informazioni, nella produzione di testi diciamo semplici, corsi di testi, diciamo, di routine. Ecco, tutte le attività di elaborazione dell'informazione sono pesantemente influenzate da questo. Lo stiamo vedendo nell'istruzione, dove l'uso dell'intelligenza artificiale da parte degli studenti, dei docenti, sta trasformando quel mondo in maniera anche probabilmente imprevedibile oggi. Abbiamo praticamente in tutti i settori un cambiamento che non può essere ignorato, e non può essere ignorato soprattutto dal punto di vista, a mio avviso, della governance politica, nel senso che tutti questi fenomeni sono così pervasivi da cambiare non solo le singole attività che tutti noi svolgiamo, ma il nostro assetto sociale nel complesso alla fine.
Sì, sì. Senta, abbiamo sentito che anche in occasione del Giubileo l'intelligenza artificiale darà un contributo di un certo spessore, ma anche le pubblicità ormai vengono, alcune pubblicità sono fatte con l'intelligenza artificiale. E ovviamente non ce ne accorgiamo, perché ricalcano forse le direi le vecchie.
Beh, se ne accorge chi ci lavora, no? Nel senso, le faccio un esempio. Io ho partecipato qualche giorno fa a un evento a Milano dove un giornalista che lavora nell'ambito del settore della moda ha mostrato come si stanno realizzando oggi dei video pubblicitari per il settore del fashion, quindi abbigliamento, per esempio, accessori, eccetera, realizzati completamente con l'intelligenza artificiale, quindi senza una troupe, senza dei modelli umani, ma semplicemente costruendo uno spot vero e proprio, completo dall'inizio alla fine, soltanto con tecniche di intelligenza artificiale. Ai miei occhi, che non sono uno specialista di quel settore, quello spot era assolutamente indistinguibile da uno spot realizzato tradizionalmente.
Assolutamente. Ecco. Senta, una domanda banale, ma mi viene in mente: posti di lavoro, qualcuno li perderà? Ma ce ne saranno degli altri?
Allora, questo è il grande punto di domanda che abbiamo, nel senso che tutti gli analisti sono d'accordo sul fatto che inevitabilmente ci saranno molti posti di lavoro che verranno sostituiti, scompariranno, diciamo, dal punto di vista del lavoro umano. E su questo, secondo me, non c'è molto da fare. È chiaro che ci potrà essere come dire, una gestione di questa transizione, no? Noi abbiamo visto azioni anche di tipo, se vogliamo, sindacale negli Stati Uniti, no? Gli autori del cinema hanno fatto un lungo sciopero per ottenere che l'intelligenza artificiale non potesse essere usata al loro posto, ma queste sono fasi transitorie. Ci sarà sicuramente una perdita cospicua di posti di lavoro. Quello che è dubbio è se ce ne sarà una creazione di nuovi posti di lavoro che possa compensare quelli perduti. La mia personale opinione è che questo probabilmente non accadrà. Io credo che noi ci ritroveremo in un futuro in cui il lavoro umano sarà, diciamo così, un optional, qualcosa che non avrà più la centralità che ha oggi. Ed è questo, esattamente questo futuro che noi dobbiamo capire come organizzare, come progettare, secondo me.
Anche questo effettivamente non è una cosa semplice, perché detta così direi la cosa preoccupa. Senta, per chiudere, io ricevo tutti i giorni degli inviti su internet o altro di corsi di intelligenza artificiale. Questa comunque è proposta un po' a tutti, nel senso a persone, certo, che non hanno come me particolari esigenze in questo momento, e per cui anche qui ci dobbiamo organizzare in questo modo, o come diceva lei prima, non dobbiamo subire passivamente il cambiamento.
No, secondo me noi dobbiamo fare i conti con l'intelligenza artificiale, diciamo, a più livelli, no? Uno è nel nostro lavoro quotidiano, come diceva lei, lì dipende un po' da cosa facciamo, c'è chi è più e chi è meno direttamente coinvolto oggi, diciamo, da questa trasformazione. Chiaramente ognuno di noi deve chiedersi se deve sviluppare delle capacità, diciamo, nuove per poter utilizzare questi strumenti all'interno del suo lavoro. Poi, invece abbiamo un altro livello che è il livello, diciamo così, dell'utilizzatore, della persona che vive all'interno di un mondo in cui i sistemi di intelligenza artificiale sono ormai diffusi ovunque, quindi dobbiamo sapere che, diciamo, che cosa significa, utilizzare o, interagire con un sistema di questo tipo. Noi quando andiamo su internet ormai interagiamo con sistemi che sono gestiti, diciamo, utilizzando tecniche di intelligenza artificiale. E poi c'è, secondo me, il livello in cui siamo forse più indietro, che è quello, del lavorare, del capire l'intelligenza artificiale da cittadini, cioè da soggetti che devono vivere all'interno di un sistema che sta cambiando e che sarà sempre più influenzato da questi strumenti, da queste tecnologie, e capire cosa dobbiamo fare da un punto di vista sociopolitico. Ecco,
Certamente.
questo è il settore dove secondo me siamo più indietro, ecco, sia singolarmente, individualmente che collettivamente.
Stefano Manchiera, grazie, grazie per questo aggiornamento che ci sta dando e eventualmente ci sentiremo fra un po' di mesi, magari anche per delle curiosità, qualcosa che smitizzi un po' le nostre preoccupazioni su quello che succede.
Molto piacere.
Senta, la ringrazio molto e buon lavoro.
Buon lavoro a lei, arrivederci.
Siamo quasi metà gennaio, ma la domanda è d'obbligo. Cosa hai ricevuto a Natale? Immagino libri.
Eh sì, perché conoscendomi, amici e parenti, scelgono dei libri che sono soprattutto libri saggi sulla storia, perché anche se con i nostri ascoltatori parlo sempre di romanzi come critico letterario, però come scrittrice invece i miei gusti vanno sulla storia. E mi hanno regalato due libri che mi sono piaciuti molto. Il primo è di Urbano Barberini, si intitola La bellezza nel destino, edito da Sperling e Kupfer, ed è la storia della famiglia Barberini, la grande famiglia di Roma, che ha avuto anche papi e quant'altro, e soprattutto è nota questa famiglia, e questo voglio dirlo perché l'ho trovato assai curioso nel racconto. Sapete che c'è la famosa pasquinata quod non fecerunt barbari fecerunt barberini, cioè che i barberini avrebbero distrutto Roma, le rovine romane, per fare i loro palazzi. Niente di più falso. Questo libro ci fa scoprire che non è stato assolutamente così. L'unica cosa è stata l'idea di Gian Lorenzo Bernini, il grande scultore che ha fatto il baldacchino nella Basilica di San Pietro, che ha tolto dal Pantheon, ma senza rovinare il Pantheon, che è tuttora in sede come noi ben sappiamo, ma a reggere le colonne del Pantheon c'era del bronzo, una grandissima quantità di lastre di bronzo, e lui le ha sostituite con quelle di legno, comunque altrettanto robuste, per cui non ha rovinato il Pantheon e ha ricavato tutto il bronzo per poter fare non solo il famoso baldacchino, l'anima diciamo del baldacchino di San Pietro, ma poi anche altre cose utili per la Roma del Seicento. Quindi ecco, questa parte storica è veramente
interessante.
Sì, sì. Poi meno la parte più moderna, perché Urbano Barberini, l'autore, è anche attore e quindi poi ha parlato anche un po' della sua vita quotidiana, riferendosi al figlio Matteo, che sarà il Barberini di domani,
il successore,
diciamo.
Sì. Bene, bellissimo questo primo libro.
L'altro libro è molto interessante, di Marina Valensise, Sul baratro, di Neri Pozzo Editore. Certo, l'argomento non è leggero, perché si parla, il periodo è quello della vigilia della Seconda Guerra Mondiale, e la vigilia appunto, cioè sul baratro, questa Marina Valensise ha fatto diversi capitoli, quindi che si possono leggere indipendentemente l'uno dall'altro, sui grandi scrittori prima della Seconda Guerra Mondiale, dove erano, che cosa facevano, si rendevano conto di quello che sarebbe successo. E così siamo a Vienna con Stefan Zweig e Robert Musil, a Berlino col grande teologo Dietrich Bonhoeffer, a Mosca con i poeti Josef Mandelstam e Anna Akhmatova, a Londra via Parigi con Sigmund Freud, a Salisburgo con Arturo Toscanini, a Roma con Alberto Moravia, e dico solo i più famosi. È veramente molto, molto interessante, perché ci fa vedere purtroppo delle situazioni che possono anche in parte ricordare quelle di oggi,
sì.
E vedere come questi artisti, questi scrittori si rivelassero appunto tutti quanti antinazisti o antifascisti, come nel caso di Toscanini, altri anche un po' più asserviti al regime come Moravia, che dopo la guerra è diventato appunto molto di sinistra, ma durante il fascismo aveva cercato appunto di mettersi sotto l'ala protettrice del regime, e quindi ecco, ci fanno vedere le varie prestazioni degli intellettuali capivano che era grave la situazione, ma che non potevano ovviamente far nulla per cambiare le cose, e purtroppo vediamo che anche oggi gli intellettuali, anzi più che mai direi, non hanno molta risonanza.
Daniela, senti, due libri interessantissimi, immagino che ne avrai ricevuti altri, per cui per adesso ti salutiamo e ti ringraziamo, e magari ci risentiamo presto per sentire anche gli altri.
Ci aggiorniamo e intanto lancio anch'io i miei auguri di buon anno agli ascoltatori.
Grazie, a risentirci. Termina anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonte Blu e dà appuntamento per il prossimo venerdì, cioè il 17 gennaio. Allora, a risentirci, a presto.